Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 793 e parleremo di lupi reali e di pseudolupi, protagonisti di una supposta de-estinzione, e poi di rondini e rondoni, uccelli simbolo della primavera e della biodiversità, e ancora di libri e di studiosi di squali. La colonna sonora della puntata è a cura di Gianluca Masala, la ricetta della settimana di Gabriele Palloni. Torniamo dunque a parlare di lupi reali, sotto grave minaccia per le nuove e contestate regole dell'Unione Europea. E lupi, detti anche metalupi, anch'essi reali, cioè in carne e ossa, ma frutto di una manipolazione genetica che avrebbe la pretesa di ricreare una specie animale, un canide, estinto da migliaia di anni. Sta arrivando alla stretta finale la procedura europea di declassamento della protezione del lupo, una scelta compiuta nei mesi scorsi dalla Convenzione di Berna, il patto fra stati che definì a suo tempo i contorni iniziali della protezione di questo meraviglioso animale. Le procedure di legge avanzano, con le legislazioni nazionali che devono essere aggiornate e la direttiva Habitat europea che deve essere cambiata, ma intanto non cessa l'azione delle associazioni animaliste, che tentano ancora di fermare il percorso e di mettere in evidenza le contraddizioni che il piano europeo contiene. L'ultimo atto è un documento presentato da un gruppo di 41 ONG europee, fra cui le italiane Leida, LNDC Animal Protection e Pro Natura, alla presidenza polacca di turno del Consiglio europeo. Le associazioni scrivono che studiosi indipendenti hanno esaminato l'analisi utilizzata come base scientifica dalla Commissione europea, nota come rapporto Blanco Sunset del 2023, per giustificare il declassamento dei lupi europei. Ebbene, le 41 ONG fanno notare che gli studiosi, autori di una revisione indipendente sulla documentazione, hanno rilevato che il rapporto Blanco e Sunset non fornisce basi scientifiche per l'indebolimento della protezione del lupo. Per questa ragione le 41 ONG, guidate dall'associazione ambientalista Green Impact, hanno chiesto di rinviare il voto sulla questione fino a quando non ci sarà una decisione sul ricorso pendente alla Corte di Giustizia europea. Secondo la revisione indipendente, condotta dagli esperti Mark Fisher, ricercatore dell'Università di Leeds del Regno Unito, e Ettore Randi, professore al Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Aalborg in Danimarca, dati incerti e obsoleti non dovrebbero essere usati per spingere a declassare la protezione della popolazione europea di lupi. Peraltro, il rapporto, aggiungono i tecnici, non raccomanda una revisione dello status di protezione del lupo, che quindi, evidentemente, aggiungiamo noi, è una decisione prettamente politica. Nonostante tutto, le procedure stanno avanzando a ritmo piuttosto spedito, specie in Italia. Il governo Meloni ha infatti promesso alle associazioni di agricoltori e cacciatori, le più accanite nella guerra contro il lupo, che il nostro paese attuerà nel modo più rapido possibile il declassamento, con il conseguente via libera alle uccisioni di lupi, che ovviamente saranno comunque disciplinate da determinate regole. Va aggiunto che l'annunciato declassamento deciso dalla Convenzione di Berna ha avuto un effetto pratico piuttosto spiacevole, e cioè la ripresa delle uccisioni clandestine di lupi, soprattutto in Italia e in Spagna, dove la decisione di minore protezione della specie è stata evidentemente interpretata come una sorta di via libera alle doppiette. È altrettanto vero, tuttavia, che ci sono paesi che stanno compiendo scelte opposte a quelle di Spagna e Italia. La Polonia, per esempio, presidente di turno del Consiglio europeo, ha già dichiarato l'intenzione di mantenere una protezione rigorosa dei lupi a livello nazionale, indipendentemente dagli sviluppi del diritto europeo. Una possibilità consentita sia dal diritto internazionale che dalla stessa direttiva Habitat. È cioè possibile avere misure più restrittive, una protezione maggiore, in un contesto che invece consente di procedere con le uccisioni. Altri paesi come il Regno Unito, il Principato di Monaco, la Repubblica Ceca hanno comunicato che non attueranno la decisione di declassamento della Convenzione di Berna. C'è quindi uno spettro di possibilità e di decisioni che rende la mappa dei nemici del lupo non uniforme. In conclusione, le 41 associazioni che hanno inviato quel documento di cui abbiamo detto alla presidenza polacca del Consiglio europeo sostengono in una dichiarazione pubblica che i lupi sono il pilastro di un'economia basata sulla natura, di cui c'è grande bisogno in tutta Europa e che è stata sostenuta con oltre 200 milioni di euro di fondi europei negli ultimi decenni. E tuttavia, dicono le associazioni, l'anno scorso la Commissione europea ha proposto il declassamento della protezione del lupo, ignorando la scienza e anche le procedure consultive democratiche. Si tratta per le ONG di uno sviluppo preoccupante per la protezione della natura, per la quale l'Unione Europea era un tempo all'avanguardia. In oltre 40 anni l'Unione non ha mai declassato una specie ad alto rischio. Questo perché il voto all'unanimità, obbligatoriamente previsto dalle norme europee per questi casi, ha garantito negli anni che nessuna iniziativa non scientifica potesse passare senza un valido esame, impedendo mosse prive di fondamento a vantaggio di interessi minori. È su queste basi, evidentemente, che si fonda il ricorso pendente alla Corte di Giustizia europea. Vedremo che decisione sarà presa. Detto dei lupi reali, passiamo ai lupi ancestrali, ricreati in qualche modo in laboratorio. La notizia è che un'azienda privata, Colossal Biosensis, ha fatto nascere, con un intervento di editing genetico, tre esemplari di enocione, Enochondirus il nome scientifico, ossia il cosiddetto metalupo, carnivoro della famiglia dei canidi, estinto oltre 10.000 anni fa. L'operazione è stata compiuta ricavando materiale biologico da resti fossili degli animali e impiantando embrioni in cane usate come madri surrogate. Per gli autori di questa impresa si tratterebbe di un caso di de-estinzione, per usare il loro gergo. I cuccioli appena nati, di cui non si sa in verità moltissimo, sono stati chiamati i maschi Romulus e Remus, con una fantasia abbastanza limitata, e la femmina Caleesi, dal nome di una delle protagoniste della popolare serie TV Trono di Spade. Ciò che ha spinto il Corriere della Sera a titolare la notizia sulla nascita dei tre cuccioli riportati in vita i lupi del Trono di Spade. Non è chiaro quali siano il senso e lo scopo di questa operazione, se ci siano o no finalità commerciali. Certo è che esperti e scienziati dubitano che si possa parlare di de-estinzione. Intanto perché il patrimonio genetico dei cuccioli è comunque un ibrido, perché è stato preso il DNA di un lupo grigio ed è stato editato per farlo assomigliare a quello del metalupo. E poi perché i tre cuccioli non potranno certo vivere in condizioni ambientali come quelle del loro presunto antenato. Come ha detto l'etologo Roberto Marchesini, interpellato dal Corriere della Sera, ogni specie è dipendente dal suo ambiente e se questo scompare, anche la specie viene meno. La vera estinzione su cui lavorare deve essere quella degli habitat. Parole sagge, per ora inascoltate. I told you. I told you. I told you. I told you. This time you've gone too far. A proposito di lupi, cogliamo l'occasione per segnalare un libro, I diari del lupo di Andrea Cassini, pubblicato nella collana Animalia dalla casa editrice Nottetempo. L'autore parte da un'esperienza personale, compiuta nei boschi dell'Appennino Pistoiese, dove ha partecipato a un progetto di monitoraggio nazionale del lupo, pubblicato poi nel maggio del 2022 dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il risultato di questi sforzi, ha scritto Danilo Zagaria in una recensione pubblicata sul sito iltascabile.it, è un diario, un resoconto di innumerevoli incursioni boschive, la storia di un ménage à trois, squisitamente interspecifico, fra uno scrittore, il suo cane Bora e diversi lupi, reali e non. Questo libro, scrive ancora Zagaria, consente a chiunque di riflettere sui motivi che ci hanno portati a proiettare su un carnivoro così elegante e misterioso una grande quantità di paure umane, risentimenti pastorali e meschinerie speciste. Quindi un libro da leggere, Andrea Cassini, I diari del lupo, editore Nottetempo.
Lover, there will be another one who'll hover over you beneath the sun. Tomorrow, see the things that never come today. When you see me fly away without you, shadow on the things you know, feathers fall around you and show you the way to go. It's over, it's over.
L'animalismo, al tempo del collasso climatico che stiamo vivendo, non può più essere separato, come avveniva un tempo, dall'ecologismo. Lo dimostra, fra tante altre cose, uno studio dell'Università Statale di Milano, secondo il quale le rondini sono sempre più piccole, proprio a causa del cambiamento climatico in corso. I ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali della Statale hanno esaminato 9.000 rondini che hanno nidificato nella pianura padana dal 1993 al 2023, quindi nell'arco di 30 anni, e hanno registrato un calo significativo della massa corporea e della lunghezza fra ali esterno degli animali esaminati, mentre non sono state registrate diminuzioni nella misura del becco e delle zampe. Questa variazione non sembra dovuta a un'evoluzione per adattarsi alle nuove condizioni climatiche, ma piuttosto il frutto della maggiore difficoltà a recuperare cibo e ad affrontare le temperature più alte della primavera e dell'estate. Lo studio ha infatti appurato che le misure minori non corrispondono a un aumento della sopravvivenza o nel numero di figli. Al contrario, le rondini più grandi hanno un vantaggio riproduttivo. Quindi non c'è nessuna ragione evolutiva per la riduzione delle dimensioni. Questi risultati, ha spiegato Andrea Romano, docente alla Statale, primo firmatario dello studio, sollevano interrogativi sulla capacità delle specie migratrici di adattarsi ai cambiamenti climatici. Se la diminuzione è una risposta plastica a condizioni ambientali peggiorate, la sopravvivenza a lungo termine delle rondini potrebbe essere compromessa. Non ci sono quindi buone notizie per le rondini, ma arriviamo a parlare di rondoni, per un progetto che unisce il giubileo della Chiesa Cattolica, in corso per tutto il 2025, con il tema della biodiversità urbana e anche con il turismo, cosiddetto dolce. Parliamo di Le ali del giubileo, tutte le vie del cielo portano a Roma, che è la prima mappa illustrata degli uccelli nidificanti in chiese e monumenti dei cammini giubilari della nostra capitale. La mappa, pubblicata in italiano e in inglese da Pandion Edizioni, sarà presentata a Roma il 7 giugno, durante il giubileo delle associazioni, nonché giornata mondiale dei rondoni, un uccello a noi molto caro, del quale abbiamo spesso parlato e che è considerato la specie bandiera della biodiversità urbana. Il lancio della mappa illustrata sarà accompagnato da alcuni eventi di trekking e di birdwatching urbano, alla scoperta appunto della biodiversità capitolina. Il progetto, che è sostenuto e promosso dall'IPU, Monumenti Vivi, SROPU e Fondazione Mare Vivo, porta alla scoperta, assicurano i promotori, della grande, sorprendente varietà di habitat e specie animali e vegetali ospitati a Roma. Le sette basiliche romane, in particolare San Pietro con la sua enorme cupola, ma anche Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le mura, con le loro alte torri, sono particolarmente ricercate dagli uccelli selvatici, per l'abbondanza di nicchie, fessure e anfratti che permettono loro di allevare la prole in rifugi sicuri. E questo è ciò che invece manca negli edifici moderni o in quelli antichi restaurati senza tenere conto di questi abitanti alati che da sempre trovano rifugio nei pertugi aperti in tetti, sottotetti e muri. La mappa naturalmente prende slancio e ispirazione dalla ecologia integrale propugnata dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. E infatti i promotori della mappa fanno notare, all'incrocio fra ecologia e spiritualità, che il ritorno stagionale degli uccelli migratori porta con sé anche un messaggio improntato all'universalità, al superamento di muri e confini, sia geografici sia ideologici. Dovremmo tutti prendere ispirazione da questi uccelli.
Daughter, and I grew like a lamb to the slaughter, and I walked through.
Chiudiamo segnalando un articolo uscito sul quotidiano La Repubblica il 7 aprile scorso. Il titolo è «Lo scienziato italiano che sussurra agli squali». È un articolo firmato da Livia Ermini che parla di Emilio Sperone, professore al Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra all'Università della Calabria e direttore di un laboratorio di ricerca sugli squali, gli squali del Mediterraneo. Il laboratorio sta portando avanti una ricerca sull'inquinamento nelle profondità marine che sarà terminata a ottobre, ma sono già disponibili i primi risultati e sono molto preoccupanti perché, come dice Sperone all'intervistatrice, abbiamo rilevato grandi quantità di microplastiche nello stomaco del 60% degli animali analizzati. Sono per lo più prodotte dalla frammentazione di rifiuti abbandonati sulle spiagge e in acqua. I valori più alti sono stati individuati in Calabria e Toscana, in quest'ultima soprattutto microfibre derivanti dall'industria tessile. Poi abbiamo rilevato metalli pesanti su muscoli, pelle e fegato degli animali, soprattutto arsenico, anche se sotto la soglia consentita. Le cause sono lo smaltimento di scarichi industriali e i lavaggi di cisterne delle navi. Se è vero, come è vero, che gli squali sono sentinelle della qualità dei nostri mari, dei nostri ecosistemi marini, c'è di che allarmarsi ancora una volta. Come al solito abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegana, edito da Newton Compton, di dedicare la ricetta della settimana a una delle notizie di cui abbiamo trattato nella puntata. Sentiamo che cosa ha pensato.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Se come dice il proverbio, nido di rondine sotto il tetto, fortuna nelle case, la ricetta di oggi potrebbe essere doppiamente buona e sicuramente un'idea utile per le prossime feste di Pasqua. Si tratta delle rosette modenesi conosciute anche come nidi di rondine. Questa è la versione 100% vegetale. Gli ingredienti per 4 persone sono per la sfoglia 200 g di semola di grano duro, 80 g di farina forte tipo Manitoba, 40 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, un cucchiaio di olio extravergine, sale e un pizzico di curcuma in polvere. Per la besciamella 500 ml di latte vegetale non aromatizzato, 30 ml di olio extravergine, 20 ml di olio di semi di girasole, 60 g di farina tipo 0, noce moscata, sale. Per il ripieno 100 g di grattugiato vegetale, 100 g di farina di ceci, 400 ml di acqua, 4 carote rosse, un cucchiaio di aceto bianco, sale e pepe e olio extravergine di oliva. Iniziate preparando la sfoglia, setacciate le farine e disponetele a fontana sulla spianatoia. Versate al centro l'acqua e l'olio extravergine. Aggiungete un pizzico di sale e uno di curcuma in polvere. Impastate per una decina di minuti fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Avvolgetelo nella pellicola e fate riposare per 30 minuti. Nel frattempo stemperate la farina di ceci con 400 ml di acqua, sale e pepe. fate cuocere in una casseruola con mezzo cucchiaio di olio extravergine per circa 5 minuti a fuoco lento, mescolando con una spatola. Quando il composto sarà cremoso, togliete dal fuoco. Versate la crema su un tappetino di silicone o un foglio di carta forno. Spalmate il composto su tutta la superficie per ottenere un rettangolo dello spessore di 3-4 mm. Lasciate raffreddare e addensare, poi tagliate questa caciottina vegetale in rettangoli. A parte, sbucciate le carote e tagliatele a fette sottili per la lunghezza. Scottatele per un minuto in acqua e aceto e scolate. Infine preparate la besciamella, fate sciogliere la farina nell'olio e lasciatela tostare per un paio di minuti. Aggiungete la noce moscata e il latte vegetale caldo, mescolando con una frusta. Aggiustate di sale e fate addensare. Recuperate la pasta e stendetela sino ad ottenere una sfoglia di 2 mm. Tagliatela in rettangoli tipo lasagne e immergete per pochi secondi in una pentola con acqua bollente salata. Scolate e passate sotto acqua fredda e disponete su un canovaccio pulito. Farcite ogni rettangolo di pasta con uno strato di besciamella. Coprite la besciamella con le fette di caciotta di ceci e le fette di carote. Aggiungete una spolverata di grattugiato vegetale e arrotolate la pasta. Tagliate i rotoli a fette di 4 cm di spessore, disponete in una pirofila sul cui fondo avrete steso uno strato di besciamella, spolverate con il grattugiato vegetale e infornate per circa 20 minuti a 180 gradi.
Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Lorenzo Guadagnucci, Roberta Marino, Camilla Lattanzi, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la puntata numero 794 di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.